E questo è lo stacco che ci porta allo spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Parliamo di Orde Italia, parliamo di ambiente e oggi parliamo in particolare di turismo etico, in particolare legato agli animali. Spesso noi veniamo su internet, vediamo dei selfie con animali selvatici fatti in vacanza, in safari. Persone sorridenti con leoni, gorilla, canguri, cavalli, tartarughe marine, tigri, ma ci chiediamo spesso se al di là della felicità umana anche gli animali ne sono gioiosi e contenti. E facciamo questa riflessione con Tiziana Tuccillo in collegamento dalla redazione di Earth Day Italia. Tiziana, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto Luca vorrei iniziare proprio un attimo con una citazione di Henry Beston, che è un naturalista americano. Lui dice: non possiamo misurare gli animali con il nostro stesso metro. Gli animali non sono nostri fratelli né subalterni, sono popoli altri, coinvolti come noi nella trama della vita e del tempo, compagni di prigionia dello splendido e faticoso travaglio della terra. Cioè, mi sembra veramente che racchiuda delle grandissime verità, e come tu hai detto, molto spesso delle pubblicità ci promettono di passeggiare con questi lupi, di fare selfie, di tenere in braccio un koala, di dare del latte a una scimmietta, e questi, diciamo, queste strutture molto spesso sono dei falsi santuari, vengono chiamati. Cioè, gli animali sono allevati proprio per sollazzare la nostra soddisfazione di coccolare un animale. E addirittura certe volte, ancor peggio, vengono presi dalle proprie dalle madri, quindi nella natura, e portati in questi posti dove vengono appunto così coccolati. E questo assolutamente è una cosa da non fare.
Ci sono, Tiziana Tuccillo, falsi santuari, ma dobbiamo dire, questo è lo scopo della trasmissione di oggi, che ci sono anche delle realtà che fanno un'attività etica pur trattando animali.
Assolutamente sì, ci sono delle associazioni e degli enti che garantiscono le finalità di queste strutture. Una di queste è l'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che riunisce proprio queste strutture che non fanno, diciamo, fare spettacolo o appunto sollazzare i vari clienti, ma invece portano avanti dei progetti scientifici molto importanti. E nell'intervista che andremo proprio ad ascoltare, abbiamo appunto interpellato Chiara Grasso, che è un'etologa e naturalista. Lei ci spiega proprio che queste strutture etiche prendono gli animali e li tengono con sé per curarli e riabilitarli e poi quindi rimetterli nella loro natura e quindi farli vivere nella loro natura.
E allora andiamo ad ascoltare Chiara Grasso, etologa, conferenziera, presidente dell'Associazione Eticoscienza. Prego dalla regia.
Dottoressa Grasso, che cos'è un falso santuario? Come si fa pubblicità? Come attira clienti?
Santuario è una struttura che si spaccia per centro di recupero, per struttura che recupera, salva gli animali, ma in realtà non solo non li salva e non li recupera, ma in alcuni casi, per esempio in Africa, questi animali vengono allevati proprio per diventare in qualche modo mascotte dei turisti. E il marketing che viene fatto è proprio tutto inerente al fatto di far sentire i volontari e i turisti partecipi e fondamentali per il recupero di questi animali, quindi vengono detti: ah sì, salva l'animale recuperato, vieni anche tu a salvare gli animali orfani oppure vittime del bracconaggio, quando in realtà appunto non è così, ma gli animali vengono allevati. E uno dei modi per rendersi conto se questo è un vero santuario o un falso santuario è il fatto che in un falso santuario ai turisti e ai volontari viene permessa l'interazione con gli animali selvatici.
Che intende per interazione? Che cosa promettono di poter fare con questi animali?
Beh, per esempio in Africa è molto frequente che ci siano leoncini piccoli che vengono strappati alle mamme, appunto spacciati poi per orfani e recuperati, e questi leoncini poi vengono fatti coccolare, allattare, sbaciucchiare dai turisti o dai volontari. La stessa cosa può avvenire con pappagalli, con delfini, con scimmiette, con tigri, con elefanti in Thailandia, insomma tutte le forme di interazione che non sono per forza negative. Non non per forza l'elefante deve essere cavalcato, ma anche la coccola, l'abbraccio, la carezza sulla proboscide, l'alimentare l'animale fa parte di quelle interazioni che per noi, ai nostri occhi, sembrano effettivamente attività piene di amore e di cura, ma purtroppo per l'animale, essendo selvatico, si tratta di una forma di abuso e di interazione innaturale con l'essere umano.
In quale aree geografiche sono più diffusi questi falsi santuari? Immaginiamo in luoghi esotici, però ce ne sono anche in Europa e in Nord America?
Assolutamente sì, in Nord America è molto frequente il famoso bagno con i delfini o la camminata con animali selvatici, pericolosi, carnivori, oppure con rapaci e volatili, appunto, come pappagalli. Mentre invece in Europa è frequente, ma per fortuna meno che in America, in Africa, in Asia, con i lupi, per esempio, oppure con gli ungulati, quindi cervi, daini, caprioli e quant'altro. Quindi bisogna assolutamente stare attenti e fare attenzione a quelle strutture che si spacciano per strutture che ospitano animali selvatici per il bene degli animali e quelle che invece lo fanno per specularci sopra.
In Italia abbiamo anche più familiarità con altre strutture che non si propongono come centri di recupero, che però hanno degli animali selvatici, per esempio gli acquari, gli acquapark, i zoo e anche gli spettacoli di falconeria. Come possiamo regolarci in questi casi?
Bisogna innanzitutto distinguere i centri come i bioparchi e gli zoo e ASA, che è un marchio di qualità per il benessere e la conservazione animale. Gli animali in questi bioparchi non vengono solo esibiti come in una vetrina, ma fanno parte appunto di progetti di salvaguardia e di conservazione più ad ampio raggio. In moltissimi casi gli animali di alcuni bioparchi vengono addirittura reintrodotti in natura, proprio come se fossero delle vere strutture di riproduzione ex situ. Cose diverse invece sono chiaramente i delfinari, la falconeria, in cui l'animale vive a strettissimo contatto con l'essere umano. Dei delfinari e della falconeria, oltretutto, appunto, si tratta di uno stress per tutto il pubblico che sta lì a guardare l'animale, e c'è un enorme problema di educazione. Cosa impara ai nostri bambini a vedere un animale succube dell'essere umano che obbliga il rapace a volare e poi riappoggiarsi sulla spalla quando finisce lo spettacolo?
Come tante persone, ho visto dei video, soprattutto sui social network, di questi animali accarezzati, appunto leoni, ghepardi, anche gufi, rapaci. Sembrano aver piacere da queste coccole. È veramente così deleterio interagire con loro?
Per il singolo individuo, purtroppo ormai parliamo di un individuo rotto dall'interazione con l'uomo. È un individuo che ovviamente non potrebbe sopravvivere in natura, purtroppo. Quello che dobbiamo chiederci è se è giusto. Quindi magari sì, gradiscono le carezze come noi gradiamo i gattini, però chiediamoci se ci farebbe piacere che il primo che passasse per strada ci accarezzasse, indipendentemente dal Covid in questo caso, se ci facesse piacere essere perennemente obbligati ad un contatto innaturale per la nostra biologia e per la nostra genetica.
Per esperienza personale so che molte persone obietterebbero che per esempio anche cani e gatti sono animali eppure traggono piacere e anche benessere dall'interazione con l'uomo. Che cosa si può dire in questo caso?
Beh, cani, gatti, galline, cavalli, vacche, maiali sono animali domestici, quindi sono animali che hanno vissuto con noi migliaia di anni. Nel caso del cane, per esempio, è un animale domestico che si è coevoluto con l'essere umano. Il cane sono 15.000 anni che ci cammina a fianco, quindi la sua intera genetica, la sua intera biologia si è costruita intorno al nostro percorso evolutivo che abbiamo appunto condiviso con il cane. In qualche modo il cane non esisterebbe se non esistesse l'uomo e viceversa, l'uomo non esisterebbe se non esistesse il cane. Quindi si tratta di animali che in natura non esistono. Il cane, Canis lupus familiaris, in natura è il lupo, il Canis lupus. Quindi il cane è una sottospecie del lupo che noi abbiamo plasmato in modo naturale, non artificiale, ed è questa la vera differenza. Noi abbiamo plasmato il cane in modo spontaneo, è stata una coevoluzione spontanea. L'indole del cane, anche se noi non lo strappiamo alla mamma, è comunque quella di essere docile e vivere con noi.
Grazie a Chiara Grasso. Naturalmente l'intervista, come sempre in questo spazio, è del collega Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, l'intervista la possiamo risentire sul sito earday.it.
Sì, su earday.it potete riascoltare l'intervista in versione integrale. E allora volevo dire, facciamo una grande distinzione tra l'animale domestico e l'animale selvatico, quindi attenzione, l'animale domestico ha molto piacere ad essere coccolato, quello selvatico va rispettato in maniera diversa, una carezza può essere invece un abuso.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini e a tutta la redazione di Earday Italia. Buon lavoro, appuntamento a giovedì prossimo, grazie.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Grazie, noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche il programma Il Mondo alla Radio di oggi. Da Luca Collodi è tutto, la linea passa all'informazione, al giornale radio. Grazie a Stefano Sparro per l'aiuto in regia, con Vincenzo Proto. Buon ascolto di Radio Vaticana Italia.